Lucia Orlandi e Mara Generali in Amici per il pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.
Orecchio all'apparecchio, come si diceva una volta, ben trovati a tutti voi e Lucia, ci siamo per una nuova puntata di Amici per il pelo.
Buongiorno cari ascoltatori, oggi vi leggiamo un libro che parla dei Cavalieri d'Italia. I Cavalieri d'Italia sono piccoli trampolieri bianchi e neri, molto graziosi perché hanno queste zampe rosso fuoco e nidificano in buona parte delle paludi, delle lagune d'Italia proprio, ma anche di tutto il Mediterraneo. Questo libro di Folco Quilci ci racconta come fanno i Cavalieri d'Italia ad allontanare i predatori dai nidi, perché fanno il nido a terra naturalmente, quindi è facile che i predatori quattro zampe possano arrivare alle uova e mangiarle. Un cane randagio giallastro, la coda bassa in atteggiamento di sottomissione, che andava in cerca di cibo. Lungo la strada qualsiasi cosa di mangiabile lo avrebbe attirato: un ratto morto, un pacco di rifiuti abbandonato nei campi, la placenta di una pecora appena sgravata, qualsiasi cosa per un cane in cerca di cibo. Nei confronti dei quadrupedi la tattica di dissuasione dei cavalieri è diversa da quella adoperata per allontanare predatori alati. In un primo momento tutto lo stormo, anche gli individui in cova, parte a volo e inscena una grande bagarre di voli e strilli lontano dalla colonia per trarre in inganno il possibile aggressore sull'esatta collocazione dei nidi. I cavalieri, partiti immediatamente, erano ormai sulla verticale del cane e giravano in tondo lanciando grida di allarme. Qualcuno di essi, più aggressivo anche perché il suo nido era il più vicino al pericolo, si gettava ad ali chiuse, fermandosi a pochi centimetri dall'animale. Il randagio aveva rallentato il trotto e ora procedeva piano, guardando di tanto in tanto in alto e scrutando attorno per individuare i nidi che intuiva essere la causa di tanto frastuono. Seguiva lento l'arginello, evitando i cespi di salicornia umidi di rugiada, annusando il terreno e scuotendo piano la coda. L'istinto, trasmessogli da uno dei tanti cani di ogni razza che avevano contribuito a creare il suo contorto albero genealogico, lo portava sull'usta dei nidi. La prima covata della penisola era ormai a meno di 50 metri, separata dalla fine dell'argine solo da una sottile lama di acqua che per il cane sarebbe stato facilissimo attraversare. Toccò a Pittima, proprietaria del nido in questione, dare il via alla manovra di diversione che rappresenta il secondo momento della tattica dissuasoria. Mentre i compagni continuavano il carosello sulla testa del cane, che ora si era fermato sulla riva e si guardava attorno in cerca di un passaggio che gli evitasse di bagnarsi le zampe, la femmina gli si posò dolcemente a pochi metri. Raddrizzò le lunghe zampe che aveva piegato per meglio molleggiarsi in fase di atterraggio e agitò due volte le ali nere sulla testa per attirare la sua attenzione. Poi le richiuse e cominciò a gemere. Il cane, stupito e incuriosito nel vedere una possibile preda offrirsi in difesa al suo sano appetito mattutino, guardò nella sua direzione restando immobile con la coda rigida. Alzò una zampa anteriore saggiando l'acqua e prese a muoversi, ancora non completamente convinto, verso l'uccello. Un passo dopo l'altro, cercando di evitare movimenti bruschi per non spaventare la preda, il cane, la testa bassa e il muso fremente, si avvicinava a Pittima. Sarebbe bastato portarsi a distanza giusta per spiccare il balzo finale. Pittima fece qualche passo allontanandosi. Il cane esitò. Valeva la pena approfittare dell'occasione ancora incerta? O era meglio tentare di scoprire i nidi colmi di uova? Optò per la seconda soluzione e, girando la testa, si diresse lentamente nell'acqua in direzione della penisola. Scattò la terza fase. Incitata dalle grida dei compagni, Pittima, minuscola di fronte alla mole immensa e gialla del cane affamato, prese a recitare la parte dell'uccello ferito. Lamentandosi pietosamente, spiccava piccoli balzi come per tentare l'involo e ricadeva giù quasi avesse una l'ha spezzata l'articolazione della spalla. Forza Pittima, dai Pittima che ce l'hai fatta, strepitavano i cavalieri sulla sua testa. Il cane si fermò, convinto che l'apparente confidenza dell'uccello dipendesse solo dal fatto che ferito non riuscisse a levarsi in volo. Il cane si mosse senza esitazione nella sua direzione. Pittima continuava, le zampe piegate, il corpo semi sommerso, ad agitare con una bandiera l'aria sana e a tenere immobile l'altra. Ormai il muso irsuto e fangoso del randagio era a pochi metri, vedeva distintamente gli occhi attenti sotto i ciuffi di pelo giallastro, la zampa anteriore destra sollevata in una specie di ferma, la bocca semiaperta pronta ad abboccare la vittima. Pittima spiccò un voletto e ricadde in acqua piangendo penosamente e girandosi su se stessa nella perfetta imitazione dell'uccello in fin di vita. Il cane si avvicinò ancora. Altro voletto e altra pantomima. Il cane, ormai completamente distratto dalla zona dei nidi, prese a intestardirsi. Dimenticata ogni norma di attenzione e prudenza, si slanciò, le zampe anteriori stese in avanti, a grandi balzi nell'acqua, verso la preda ormai a portata di denti. Pittima non attendeva altro. Spiccò il volo, squittendo, e si posò nuovamente a una decina di metri di distanza, ancora lamentandosi. spruzzi. Il cane prese a correre nell'acqua alzando forti spruzzi, sempre convinto di riuscire a prenderla. Niente da fare invece. La femmina di cavaliere, con una tattica raffinata e audace, l'aveva portato ormai lontano dalla colonia. Deluso, bagnato fino alle ossa, il cane riguadagnò la riva. Si scrollò violentemente traballando largo sulle zampe in un'aureola di schizzi brillanti sotto i primi raggi del sole nascente. Riprese la testa bassa e la coda tra le gambe il sentiero che correva lungo la quinta boscosa verso l'allettante profumo di grassi bruciati che proveniva da lontano in monnezzaio. Vittima la cui azione tempestiva e audace aveva evitato gravi danni alla colonia, venne circondata dagli altri festanti. Certo, se non era per te, come l'hai fregato bene, speriamo non ritorni. Anche se ritorna, Pitima gli darà il fatto suo. Leggermente invidioso, piuttosto. Il nome del suo compagno derivava dal fatto che per lui ogni cosa era piuttosto. Un insetto piuttosto buono, un luogo per edificare piuttosto adatto e così via. Le si avvicinò. Dovresti metterti a covare? Io sono piuttosto stanco. Per la verità, piuttosto aveva covato poco più dei rituali 15 minuti, il periodo massimo per un maschio che si voglia far rispettare. Vado subito, accondiscese docile Pitima. Paga del successo riportato. Vatti a fare una mangiata nel chiaro. Ho proprio voglia di restare un po' sulle uova. La lieve brezza del mattino la investiva da dietro, scompigliandogli le copritrici e dandole dei brividi. Scambiò qualche parola con la sua vicina, di cui intravedeva la testa bianca al di là di un cespuglio. A te quanto manca? Un bel po' di soli. Che pazienza. Che ci vuoi fare? La vita? La vita, la vita. Per i maschi sì che è bella la vita. Tutto il giorno a non far niente. Un maschio che covava a poca distanza si intromise. Beh, anche per noi non sono tutte rose e fiori. Pensa al mangiare, pensa alla sorveglianza, pensa a mandar via i rompiscatole. Mandar via i rompiscatole, lo schermì la vicina. Oggi, se non era per Pitima, sai che pasticcio. O per una volta che una femmina si dà da fare in questo campo, senti che arie. Che dovremmo dire noi? Le femmine lo ignorarono.
Quindi ci sa davvero raccontare fatti di natura in modo straordinario. Tu, Lucia, hai mai visto i Cavalieri d'Italia?
Io devo raccontarvi questa cosa, devo confidarvi questa cosa. A me è capitata la fortuna di poter assistere assolutamente allo spettacolo del Cavaliere d'Italia ferito moribondo. Ebbene sì, dovete sapere che in laguna, io e Asia, diciamo, andiamo sempre nella laguna del Delta del Po, dove lì i Cavalieri d'Italia nidificano, sono tantissimi e non hanno alcuna paura dell'uomo perché sono protettissimi, nessuno oserebbe toccarli. E tant'è vero che nidificano anche in prossimità delle abitazioni. Attorno alla laguna c'è un parcheggio, ci sono delle zone a comacchio dove nidificano subito dietro delle villette, c'è la palude, ci sono le villette, lo nidificano allegramente lì, quindi non temono gli uomini. Ma a me capitò di assistere a questa scena, ero su questa zona, questa ciclabile, con la mia cagnolina Asia. Quindi la madre, questa madre apprensiva, la madre apprensiva di Cavaliere d'Italia, non si spaventò tanto per me essere umano, perché di me era assolutamente, oramai non temono più gli esseri umani, ma sono abituati alla loro presenza, di questi sciocchi esseri umani col binocolo che li osservano, oppure che si fermano dalle biciclette, no? Che sono, perché è una pista ciclabile, si fermano, li guardano. Oramai si sono abituati e sono finiti i tempi in cui gli esseri umani gli sparavano, hanno superato la paura degli esseri umani. E però un cane, sebbene che Asia poverina è uno Yorkshire, quindi 3 chili di cane, non mi sembra tutto questo dramma, questo grande pericolo per i Cavalieri d'Italia della laguna del Delta del Po. Però comunque è un quattro zampe, è libera, beh, mi segue correndo in bicicletta, mi segue, quindi è libera, chissà mai che poteva aggredire il suo preziosissimo pulcino. Io sono riuscita a vederne solamente uno di pulcino, è proprio come lo descrive, quindi grigio a strisce con gli occhioni rotondi. Sicuramente c'erano anche gli altri, ma che si sono mimetizzati, quindi io non sono riuscita a vederli. E appena io mi sono fermata, molto divertita dalla presenza di questi pulcini, ha cominciato tutta questa scena. Davvero c'è da crederci, io ci credevo.
Tu conoscevi questa tecnica diversiva per portare l'animale lontano dal nido, eppure?
Pur sapendo che si trattava della scena della difesa del pulcino, sono talmente degli attori, talmente consumati, talmente bravi, che sembrava davvero che stesse per morirmi davanti, che fosse un uccello che stava per morire e che sarei riuscita a prenderlo con le mani perché stava morendo davanti. Naturalmente lo spettacolo non era per me, era per Asia, e la quale assisteva a questa scena del Cavaliere d'Italia morente, poi mi guardava ed era buffissima perché si è, ma che vuole da noi sta qua? Ma chi è? Perché ovviamente Asia non ha istinti predatori. fuori, quindi era lì che guardava questo uccello perplessa e l'uccello gli faceva tutta la scena che stava per morire. E Asia era lì che lo guardava e diceva, boh, mi spiegheranno che cosa vuole da noi costei. Una buffissima scenetta, sono dovuta andare via perché la mia ilarità terrorizzava ancora di più la mamma cavaliere d'Italia, perché le mie risate la spaventavano. Sono dovuta andare via, mi è rimasto il ricordo di questa scenetta veramente incredibile, perché sono bravi, ci credi davvero che stanno per morire lì sul momento e poi improvvisamente volano via sanissimi e hanno salvato il loro nido.
Grazie del tuo racconto personale, Lucia. Se invece volete leggere il libro, è bellissimo, I Cavalieri della Grande Laguna di Fulco Pratesi, noi l'abbiamo letto da Rizzoli. Torniamo domani con un'altra storia di animali, ciao!
E felice scenetta di Cavaliere d'Italia a tutti!
Lucia Orlandi e Mara Generali in Amici per il Pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.